vaca loca o bel cavaliere. Tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.
E allora eccoci qua, benvenuti alla 16ª puntata di Giostrando, di Roberto Pernetti e Roberto Rosati, che insomma oggi chissà cosa faranno, non si sa, chissà chi ci porteranno. Ci portano sempre di ospiti meravigliosi, ospiti che ci portano in questo mondo delle giostre, delle quintane, dei pagli e anche di chi ce ne più ce ne metta, insomma, e anche del mondo del Saracino di Arezzo, perché ogni tanto dicono delle cose che sono un po' veggenti. Vediamo innanzitutto, vediamo che queste ci sono sempre.
Siamo qua, siamo sempre qua. Salve a tutti.
Salve a tutti.
Chi... bello, fresco, chi ha mancato?
Chi ha mancato, ecco, vedi, forse,
allora.
Ma forse di stare...
adesso ce lo devi dire, cioè, che è successo?
Ha preso una lacca, io lo so.
Ha trovato uno più grosso di lui?
No, cioè, ma parecchio più grosso, nero. Grosso, nero.
Che era Furia, che era cavallo del
Una muscata da burato.
Dal burato.
Ha preso una manata da burato.
Che è successo?
Come si dice Arezzo, mi impappino anche, ho preso un puntone. Ma forza di stare con lui.
Scommetto volevi difendere una sua posizione.
Infatti, si è preso discussione
sua... perché non ha studiato Buratto, gli ha dato da studiare Buratto, lui non ha studiato,
ho capito,
e ha detto perché
ne hai una responsabilità, Roberto?
No, io e Buratto gli ha dato,
sì, ho capito,
e
ma
Buratto gli
per difendere le tue posizioni,
ma se lui non ne studia è colpa mia.
Va bene, via, banda alle ciance, che abbiamo un ospite che ci con l'elemento da lontano
veloci,
e dobbiamo farlo aspettare. Vai Roberto,
prima dell'ospite come al solito diamo delle pillole su quello che è successo in questi giorni.
Oddio,
e okay. Giusto,
tutto,
no, questa è una cosa, questa è una cosa,
parla lui, sì, che sono cose serie.
È una cosa carina che, dove non rischio di prendere un altro puntone anche di qua.
Va bene, vai,
perché giusto martedì, l'11 novembre, è stata la prima giornata indetta dal Ministero del Turismo del costume storico. E Arezzo ha celebrato questa cosa con l'esposizione, ha aperto le stanze dell'ufficio su un via Bicchieraia, e c'è la foto che ho fatto allo staff, qui ragazzi, qui c'è il gota di chi
io riconosco la Daniela
vabbè, c'è la Laura Guadagni innanzitutto,
sì,
perché
lei è la dirigente,
la capocasale,
la rossa è la capocasale,
dirigente,
la Daniela Datti,
tutti i dirigenti,
Enrico Burali
e salutiamo
Enrico questo qua giù, come si chiama questo qua giù, quello accanto alla Guadagni,
Enrico è
Carboni,
bravo,
te lo dico io.
Poi c'è, vabbè, comunque queste sono le persone che poi durante la giostra
lo metto sempre in difficoltà.
Ma perché lo fai?
Me l'ha chiesto la sua moglie. Dagli noia.
Vai. Comunque allora,
su Roberto,
questa è la cosa di questa iniziativa e la chiudiamo un po' qui. Mentre mi dico un'altra a livello di giostre. Allora, Foligno il prossimo anno sarà anche un'edizione straordinaria. Devono decidere se il 24 maggio o il 18 luglio per l'80° anniversario della Quintana e per la visita di Mattarella.
Quindi c'è un'altra foto?
No.
Le foto sono
due. Le foto sono di...
Se c'hai una foto di Mattarella la puoi mettere.
No, le foto sono degli ospiti che ora vado a introdurre, va bene?
Vai, introduci l'ospite. Introduci l'ospite, abbiamo il piacere di ospitare qui oggi un grande cavaliere faentino, Willer Giacomoni. Ciao Willer, benvenuto qui a Radio Fly. Vediamo se ti ascoltiamo. Aspetta Willer, che nel frattempo c'è il regista che non ti aveva messo l'audio. Ciao Willer, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Benvenuto qui in questo nostro spaccato che ci porta nel mondo della giostra, ma non solo, dei cavalieri, di tante cose che ci hanno veramente affascinato. Allora, io ti lascio, lo sai come funziona, ti lascio in balia di questi due conduttori che...
siamo pronti.
Allora, Will, innanzitutto lo ringraziamo per la sua disponibilità, è un amico, è un cavaliere che ha corso in tutte le parti d'Italia, anche a Arezzo, ma poi ci verremo più avanti. Ha vinto ben 46 giostre sparse in tutto lo stivale.
Il territorio nazionale.
Chiaramente dalla sua Faenza, per cui il Paio del Nivallo, poi ne hanno fatte tantissime. Avremo anche delle foto storiche, poi faremo vedere alcuni suoi momenti, suoi gesta, diciamo, di queste partecipazioni.
Ma con lui noi vogliamo parlare di...
Ora Willy, c'è subito la domanda. Tam!
No, che domanda? Lui...
Fai la domanda.
La domanda è: ma come fai a rimanere sempre così magro?
Allora,
sto attento a mangiare, un po' di attività fisica, sto attento.
Vedi, è bravo lui. Noi no.
La mascherata, perché altro dico io, dai, perché non tutti sanno forse che a Faenza esiste per i cavalieri un vincolo. Lo sapevi te, Roberto?
No.
Un vincolo che...
Cioè sì, ma però devo dire no.
Un vincolo che se un cavaliere passa da un rione, cioè non può passare da un rione all'altro, se non deve stare fermo un tot di anni.
Vagliene a dire che dopo lo vogliono fare anche Arezzo, sta buono.
Ecco, no, Arezzo non credo che sarebbe. Però ecco, magari Will, ci vuoi dire un po' questa particolarità, perché anche verso i cavalieri, insomma, non è tanto... La quale, diciamo.
È una particolarità nata, cioè il Palio del Nivallo non nasce col vincolo a vita, sì. Perché è stato un periodo che c'è il vincolo a vita, adesso l'hanno di nuovo cambiato, per sfortuna, dopo alcuni mielotte, anche facendo video su Facebook, riuscimmo a portare questa cosa un po' a tutta Faenza, venne fatta una riunione in un cinema in cui si venne parlato di questo fatto del vincolo, e piano piano si è sbloccata un po' la cosa. Però Faenza non nasceva col vincolo, infatti Franco Ricci, che è stato cavaliere famosissimo in tutta Italia, poi voi già stressati non lo conoscete bene, passò da Rione Rosso a Rione Verde. Da quel fatto lì si è innescato il fatto, più una scusante, di bloccare i cavalieri, perché sennò uno investe nella creazione di un cavaliere, poi lui si può spostare, e negli anni diventò vincolo, ma penso diventò vincolo negli anni, fine anni 70, per capirsi, un vincolo a vita. Addirittura io ho una foto con un foglio che lo tengo da parte, che ero un ragazzino piccolissimo, mi fecero filmare, e per loro ero già vincolato a vita.
Facevo
elementare, esatto, facevo elementare, facevo filmare il tuo foglio, io ero vincolato a vita. Adesso è cambiato un po', nel senso che un cavaliere deve star fermo almeno un anno, però se i due rioni si accordano si può spostare a livello, dopo se monetario, non monetario, dopo si arrangiano i rioni, subito si era parlato di per ogni palio corso è un tot soldi, e dopo non so se l'hanno cambiato o no, però adesso almeno si possono spostare. Infatti Alfiero Capiani, che è vincolato al nero, ma che neanche a piedi potevi entrare, infatti nei miei anni di capo scuderia del Borgo d'Urbecco, preparando cavalieri, non sono mai potuto neanche entrare nello stadio come palafreniere, perché ero vincolato lì. Adesso la cosa che si è sbloccata è un esempio, è Alfiero, che da Rione Nero è riuscito a entrare come palafreniere per Rione Bianco, Borgo d'Urbecco. Quindi qualcosa si è mosso.
Per quanto, ecco, questa è una cosa che ci può introdurre in un discorso un pochino più, diciamo, ampio da fare con lui, sul discorso che poi però bloccare un cavaliere o per un anno, per due anni, per cinque anni, cioè viene poi a frenare quello che è anche le sue possibilità, diciamo, di poter evolvere in qualche modo, quindi di poter andare anche ad arrivare a fare, perché poi c'è qualcuno che lo fa anche a livello professionistico, oggi il cavaliere, cioè ci campano, è come un lavoro, no?
Certo, infatti ti rispondo, bello questo appoggio che mi hai dato, perché vado in quel discorso lì dopo. Il primo appoggio è proprio quello lì, cioè io per esempio quando ho finito di correre il Palio nel 2011, perché si sono rotti i rapporti con il Rosso, avevo ancora 30 anni, quindi sarei potuto andare a correre anche in un altro rione. Io la metto proprio dal fatto dello spettacolo. Tutto questo ha fatto sì che negli anni lo spettacolo sia calato a Faenza, cioè molti cavalieri forti sono stati in panchina o fermati perché c'era il vincolo. Certo. E dopo lo spettacolo, perché a me piace parlare di spettacolo, mi è mancato, perché invece di esserci cinque cavalieri all'altezza se ne potevano essere solo due in quel palio. Più dopo gente come me è stata fermata dopo si è trovato a fare il capochiuderia da un'altra parte e non poter neanche entrare in campo con, e alla fine ti stufi, come succede a me, che ho detto sono basta. E quindi molti uomini di esperienza come me sono fuori, fanno altro, hanno smesso, perché tutti questi blocchi hanno fatto in maniera che uno si stufasse il gioco, se vogliamo chiamarlo gioco di Faenza.
E se permetti,
e adesso infatti c'è mancanza.
E se permetti, ci potrebbe anche entrare il fatto che anche come scuola di Cavalieri Faentini, che comunque è stata per decenni è stata da tutte le parti, Arezzo compresa, ora guarda caso ultimamente, mi rivolgo anche al discorso dell'edizione di quest'anno, anche per farla bigorda, avete dovuto attingere da Cavalieri Forestieri, tra virgolette.
Che attingiamo fuori con la bigorda ormai è anni, e tutto quello che ho provato a fare in questa lotta per avere lo svincolo Faenza nasce proprio da queste cose, perché vincola blocca, specialmente il cavaliere, perché dopo gli sbandieratori potevano spostarsi da un rione all'altro, non era un problema, ma proprio il cavaliere, che poi è quello che di solito si trasformava da cavaliere a preparatore di altri cavalieri, veniva bloccato, e questo ha fatto andare via un sacco di persone. E quindi non c'è stato neanche il ripreparare altri ragazzi.
Che è il ricambio generazionale.
Esatto, io sono riuscito a fine a prepararne uno nel Leone Bianco, che ha vinto almeno una bigorda, ne sono contentissimo. Però ho riuscito a lavorare con un ragazzo, perché in quegli anni ero in scuderia al Borgo, ho lavorato con lui. Però dal 2011 sono ritornato nel 2017, magari in quegli anni potevo preparare qualche altro ragazzo, dare una mano, come si è fatto quando ero in scuderia al Rosso.
Ma quando hai vinto...
Però tutti questi vincoli.
Quando hai vinto il palio col Borco d'Urbeco con Luca Innocenzi?
Quello è stato per me una cosa bellissima, nel senso che io ho sempre detto che volevo battere il mio maestro Gianfranco Ricci. Il mio Gianfranco Ricci ha vinto 10 pali, è nato al verde e non ha più vinto. Io da almeno caposcuderia sono andato al Borco d'Urbeco, gli ho fatto vincere un palio che era 20 anni sul campo che non lo vinceva. No. Perché dopo di vincere uno non sul campo per un discorso doping nel 2011, ma proprio sul campo era dal 2002, quindi 20 anni precisi. Quindi una bella soddisfazione per me è stato fare 10+1 confronto al mio maestro, capito? È stato bellissimo.
Ah, vabbè. E questo, come hai spiegato bene te, ha chiuso poi, a parte la chiusura totale che poi c'è stata fino a poco tempo fa di Faenza, quindi il discorso del non poter cambiare i cavalieri, il non poter andare da una parte o dall'altra, te hai detto che poi ha influito negativamente anche nella qualità, perché chiaramente fermi quelli più bravi, perché magari, come hai detto te, uno può avere la discussione, può avere poi dopo le discussioni possono essere di tanti tipi, però lo scendi, quello non può andare da nessun'altra parte, diventa poi che devi trovare il secondo, poi ne devi trovare un altro, e quindi la qualità, diciamo, viene a cadere, perché magari butti dentro dei cavalieri che alla fine poi non sono pronti, no?
Come è successo e come succede attualmente. Se uno guarda tecnicamente il palio, a me mi piace guardare le cose tecniche in tutte le giostre, che stanno, me sono guardate un po' tutte, sul palio c'erano due cavalieri molto bravi, gli altri hanno avuto qualche miglioramento dal palio prima, ma ci sono delle cose tecniche, degli svarioni tecnici importanti, capito? Quindi a me che piace guardare, il problema è che dopo magari a Faenza quello che interessa è vedere a stare il braccio, perché ti conosci il palio di Anniballo, sì. Non c'è tempo, non c'è niente, il tempo è una cosa che non conta niente, perché possono girare, si gira di solito in 12 secondi, possono girare anche in 15, l'importante è che uno arrivi col piede in braccio prima dell'altro e il pubblico è contento. A chi come me piacciono le cose tecniche, negli anni è calato parecchio.
È quello che riscontro io, magari, e che lo riscontro, lo scrivo anche su Arezzo, cioè, che tanti dicono e parlano, dice, Arezzo il livello è aumentato perché oggi si va a spareggi con 9, dico, vabbè, il livello tecnico, secondo me, come dici te, che sei abituato a guardare le cose tecniche, io lo stesso, io posso dire che da quando tiravi te, che il buratto era più chiuso, quindi la botta che prendevi era diversa, la mira era diversa, la distorsione, mi pare si chiami distorsione ottica, nel senso che te miri in un posto, siccome da noi si tira obliquo, no? Quindi miri in un certo posto e poi in un altro, avendo allargato il burato, quindi avendolo aperto, è minore, hanno aumentato il diametro del 5, quindi voglio dire, è stato anche facilitato. Perché questo? Facilitato sia lì perché è diminuita la qualità dei giostratori, qua noi li chiamiamo giostratori, tant'è che siamo andati noi a adeguare certi tipi di cavallo per sopperire alla poca, diciamo, esperienza tecnica che hanno i giostratori, alcuni, non tutti, capiamoci.
Certo.
Ma senti, questa guarda, ha fatto una riflessione ora così.
Ma vabbè, è vero. Poi dopo siamo andati su, cioè a Arezzo siamo andati su una tipologia di cavallo che io ti faccio un esempio. Dimmi te quali sono i cavalli che noi siamo andati, visto tanti sono andati su Jafling a oggi, quelli che hanno corso 2024, 2025 sono tutti rotti, inutilizzabili. Ma non perché c'è un magari ci può anche dare, mi può dire anche che dico una cavolata, ma sono cavalli che non sono abituati ad allenarsi e a fare un tipo di allenamento in un anno, perché tutti parlano dei 46 metri, ma non sono 46 metri, c'è un allenamento che dura un anno, quindi il cavallo non è, quei cavalli lì non sono cavalli che hanno delle prestazioni sportive di livello, che non li puoi tenere sotto pressione un anno, capito? Perché poi dopo anno gli viene fuori tutta una serie di problemi, secondo me.
Guarda, adesso il giostro del Saracino come viene preparato non lo so, sono venuto 2 anni fa a vederla e rimane una gara secondo me molto mentale per il fantino. Uh-huh. Perché il gioco di Arezzo devi avere una concentrazione, una freddezza enorme. Quindi e questo lo capisco da preparatore di cavalieri e vedendo la giostra del Saracino. Come preparano i cavalli non lo so, però puntano tutti su questa razza che sono gli Haflinger, che anche quella non la conosco come razza. C'è una razza che magari potrebbe essere, tra virgolette, fragile, perché magari l'hanno un po' migliorata e una volta erano tutti molto grossi con le gambe corte, adesso l'hanno migliorata e quindi sì, questo migliorare la razza li abbia resi più fragili, potrebbe essere un discorso del genere. Però parlo per cose che, non avendo mai visto la preparazione dei cavalli di Saracino, io sapevo che i cavalli di Saracino più delle volte erano cavalli da passeggiate, quindi facevano durante l'anno molte passeggiate e molti lavori sulla lista, però sono cose che so così, dette così, se poi è vero o non è vero non lo so neanche, quindi non saprei dirti il perché arrivino e come dicevi te dopo 2 anni spariscono o abbiano dei problemi.
Allora io invece a questo punto chiedo l'ausilio del nostro magico regista Beppe. Ecco, vorrei far vedere un po' di foto anche della storia di Willy, perché abbiamo iniziato subito a bomba con il discorso del vincolo, però ricordiamo la carriera di Willy, perché qui è la prima foto, vediamo su Ascoli, così facciamo, Beppe puoi fare questa carrellata, queste 3-4 foto di Willy, così magari lui ci può dire anche qualche aneddoto, comunque anche qualche diversità di alcune gare, perché Ascoli come questa chiaramente non è uguale al Niballo. No, questa si tiene all'ultimo, mettila via, si tiene all'ultimo, questa è la prima, vai, poi puoi far vedere quelle altre.
Però mi dà questo l'ordine, sì, a quello che ho detto prima.
Vabbè,
tant'è che ora, oltre che da Burato, ne buschi anche da lui.
No, vabbè, intanto mettiamo questa.
Questa è proprio di Faenza.
Parlo di Faenza.
Ecco, per cui
questo è una foto emblematica, perché se qualcuno vede questa foto dice: ma cosa sta facendo questo fantino sopra il cavallo? Ora va spiegato che un attimo prima c'era stato uno scivolone da parte del cavallo e noi dobbiamo arrivare prima del cavallo che viene dall'altra parte, in tutte le maniere. Quindi io raccorsi il cavallo e lo allungai per farlo partire più velocemente da questo scivolone che l'aveva quasi fermato. E quindi c'è questa foto molto emblematica che io praticamente sto allungando tutto il cavallo, infatti il cavallo è tutto steso, insieme praticamente quasi uscito di curva, ma perché il cavallo era scivolato, quindi proprio gli dicevo: riparti, capisci?
In uno dei tuoi pali vinti.
Sì, questa è la Frivola, dovrebbe essere il 2010 o il 2009. Quindi sono due pali fatti con lei, che andavamo agli spareggi tutte e due le volte, e facemmo la bellezza di 16 tornate invece delle solite 8. Facemmo praticamente due pali.
Questa invece è una foto che credo per te molto, molto cara, perché al di là che ti si vede, te sei sulla destra guardando, ma il cavaliere sulla sinistra, io credo che chi...
Franco Ricci.
Ma posso dire che però mi ha preso un brividino a vedere
Franco Ricci. Questa
è la foto in cui usciamo il 1997, che io sono 74, quindi avevo 23 anni, quando adesso dicono giovani, quando entrano oltre i 30 anni, ma io avevo 23 anni, vincevo il mio primo palio, e avevo colto il mio primo palio nel 2021.
Nonostante che... Scusa. Ho interrotto, finisci.
Stavo dicendo che fu bellissima questa foto, perché c'era Franco Ricci a cavallo, io, poi babbo dovrebbe esserci, doveva arrivare, che e uscimmo dal campo tutti e tre a cavallo, mio babbo, io e Franco Ricci, che in quel momento erano 20 pali, 10 Franco Ricci, 9 mio babbo e 1 io. La seconda stella per il rosso fu bellissimo.
Tra l'altro possiamo dire che Franco Ricci è stato il tuo preparatore, il tuo uomo a terra, come si chiama ad Arezzo?
È stato l'uomo della mia svolta, perché è stato colui che mi ha... Cioè, se vogliamo raccontare una cosa molto carina, quando entrò in scuderia per me era il mio più grande nemico, perché mi avevano cresciuto in scuderia nel Rione Rosso dicendo che lui era andato in Rione Verde, quindi era il nemico per apoteosi. E me lo trovai dopo che avevo fatto il mio primo palio nel 95, che forse il mio primo palio nel 95, e in inverno 95 arrivarono Franco Ricci, il capo studio nero, che gli va bene, che ci no fuori dalla porta. E quindi mi trovai subito così ad avere il nemico in scuderia, e facemmo un'invernata, arrivavamo a primavera, e settimana prima del palio del 96 arrivavamo e mettessi anche le mani addosso, proprio brutalmente. Ci mettevo proprio le mani addosso, che ci separarono, poi venne fuori un paio che aveva piovuto, quindi dissero che il cavallo volevo scegliere io e non Franco, perché se era Franco dove corso con Purio, quello con la fiamma, scelsi la fiamma, arrivammo secondi agli spareggi, che io cascai nell'ultima tornata contro il nero, uscimmo da quel palio che eravamo padre e figlio, nel senso che da quel momento in poi lui aveva capito che io volevo vincere il palio, io avevo capito che lui mi voleva far vincere il palio. Sì. E dai giorni dopo io ero a pranzo tutti i giorni a casa sua e siamo stati assieme fino al suo ultimo secondo.
Mamma mia,
pensa.
Poi allora guarda, abbiamo un'altra foto che magari se la dietro,
ecco, sì, questa sì, un qui... attimo, perché sì, aveva messo al contrario.
Allora questa è un'altra foto, questa è Val Fabbrica, un'altra gara dove tu
questa
hai vinto.
È Val Fabbrica, dove anche lì ne ho vinte parecchie, ne ho vinte 8. E questa era una delle mie cose preferite, uscire dagli stalli, perché io volevo sempre uscire dagli stalli prima degli altri. Questa tipica partenza da uno stallo in cui probabilmente l'altro è ancora dentro gli stalli.
Tra l'altro, Willer Giacomone, tu non lo sai, Roberto, negli ultimi,
lo dici te,
negli ultimi anni lo so, fa il preparatore a Val Fabbrica, comunque accompagna in campo il cavaliere. Giusto lo scorso anno vincesti il palio.
Sì, ho avuto la soddisfazione a Val Fabbrica per vincere la fine per tutti e tre, perché ho vinto con la Badia, ne ho vinti 7 a cavallo e 1 da terra, poi ne ho vinto uno col Peticino a cavallo e ne ho vinto, non quest'anno, l'anno prima, l'anno scorso, a terra con l'Osteria con Tommaso,
con Tommaso
un ragazzo, una Tommaso. Persona professionista, dopo farvi parlare un attimo
con Tommaso
Finestra.
Ah,
Tommaso Finestra,
poi c'è
l'attuale cavaliere dello Spada Foligno, Narni, San Gemini, Ascoli, le fa tutte.
E ora questa è la foto, un'ultima foto, una rapida carriera.
Foligno.
Anche Foligno, insomma, hai messo la tua firma, dai.
Sono stato contentissimo per un rione che ancora adesso, mia figlia, prima fazzoletta che ha messo del rione Morlupo, mi sono trovato sempre molto bene con i ragazzi, perché poi ero un cavaliere che non correva, cioè Franco Ricci correva a fare una Coca-Cola, io correvo almeno per il rimborso spese, però non correvo per i soldi, io correvo perché mi piaceva, e se un rione mi amava io davo il massimo, e con Morlupo mi sono trovato veramente bene, perché mi hanno amato e io gli ho dato sempre il massimo.
Una domanda, scusami, domanda ti prendo al volo. Allora, visto che si parla di Foligno, che è definita la Olimpiade delle giostre,
esatto,
perché è veramente difficoltosa, che lì al minimo errore vai fuori, Ecco, dalla tua esperienza in campo, come l'affronti una Quintana come Foligno? Perché ci vuole testa, tecnica, ci vuole tante cose.
Foligno, ci allacciamo un po' al discorso che magari dopo se vogliamo affrontarlo, che è bello del cambiamento. Foligno è stata già una delle Quintane che già da parecchi anni fanno prove durante l'anno. E quindi io quando andai là, subito il primo anno del 2009, che era un altro rione, quando arrivai a Morlupo già scandivano le prove ogni 15 giorni, quindi si iniziava presto. E Foligno ti dà questa possibilità di poter esprimerti con più prove possibili al meglio. Ed è una gara che ti dà, cioè, ti danno il migliore campo, le migliore, tutto quello che possono darti per dare l'espressione migliore te la danno. Lì come piste sono state ottimali, mai potuto lamentarmi. Molte volte quando si andava in giro si correva in campi di terra, quindi
si è affrontato con Marco Filippetti questo discorso.
Esatto.
Cioè, oggi in certi posti ti arresterebbero. Esatto, cioè l'organizzatore.
Noi, anche Ascoli, prima del cambiamento, era una corsa che quando tu toccavi terra arrivavi fino all'osso, perché era un ghiaino, ti toccavi e poi i cavalli si partivano in sei, si arrivavano in quattro alla fine della gara perché erano indolenziti, era già tanto. Adesso si fanno prove, controprove, gare, anche a corso, ho fatto una gara anche Roberto questo fine settimana, dove i cavalli in qualsiasi stagione possono correre. E Foligno è da anni che lavora prima di tutti gli altri su questo aspetto, e quando corri Foligno ti senti di essere al top, perché tutto era messo per essere al top.
Beh, ascolta, te volevi affrontare questo discorso del cambiamento che ci hai provato due o tre volte. Vediamo un po' di affrontarlo, sì, che a me mi interessa.
È bello,
mi piace.
Perché fatto il discorso di Foligno che si va a lasciare. Cioè, io quest'anno mi sono fatto un po' di Quintane, perché c'avevo Tommaso Finestre che dovevo correre a Fabio, quindi me lo guardavo. E poi a un certo punto dico: vedi, questi ragazzi al giorno d'oggi, come può essere Di Marti, che ha 20 anni, corrono veramente molto bene. E poi c'è una bella differenza da quello che facevamo noi a quello che fanno adesso. Cioè, quando io andavo a correre a Servigliano, a Rezzo, anche quando sono venuto a correre ad Rezzo, cioè, avevi la tua settimana di prove e poi si correva. Io a Ascoli mi sono trovato all'epoca a fare un paio di prove, addirittura la foto che abbiamo visto prima è una cavalla che provai una volta e poi ci corsi. Perché avevi le prove solamente la settimana del Palio, quindi non potevi neanche poter esagerare, se avevi i chilometri o i metri contati, che molte volte i cavalli vanno i metri contati, quindi non potevi neanche fare delle bellissime prove, dovevi trattenerti tutto per la gara. Quindi per noi era, ok, prova 50 e so che potrò fare 100. Invece al giorno d'oggi, fortunatamente, possono dare 100 perché in prova hanno dato 100, quindi anche i ragazzi che hanno bisogno di fare esperienza riescono a fare un mucchio di prove. A Ascoli, a Foligno, anche Servigliano le fa scandite nei mesi prima della giornata. Questo è una bella differenza, quel che eravamo noi. Ecco perché adesso quando io vedo un Ascoli vedo sei cavalieri come le ultime giostre che hanno fatto vedere un bellissimo spettacolo, perché hanno la possibilità durante l'anno, visto il nuovo terreno silicio, che più è bagnato meglio va, hanno la possibilità di provare anche in periodi come adesso che potrebbe essere freddo, ma riescono a provare, e i cavalieri riescono a dare il massimo. È bello questa cosa qui, anche ragazzi di 20 anni possono dare il massimo, e questa quindi è la grande differenza. Noi eravamo quasi di giocolieri, facevamo due o tre provette e poi si correva, quindi davamo il meglio e ci inventavamo il giorno della gara il massimo dal cavallo. Adesso possono già provarlo come in Formula 1, accettare quelle due o tre cosine per il giorno della gara, ma più o meno la differenza tra le prove e la gara, anzi, molte volte sento dei tempi migliori in prova perché il terreno può cambiare in base all'umidità che in gara. Questa è la grande differenza, che è bello, nel senso che adesso durante l'anno hanno più prove e quindi possono migliorare tutti.
Ma secondo te, entrando proprio nello specifico poi dei cavalieri, no? È veramente ora faccio l'esempio, è molto molto molto
calza,
sì, è veramente secondo te un extraterrestre Luca Innocenzi, oppure come definisco io è non è un extraterrestre, ma è un metodico, è un professionista vero che non lascia niente al caso, che si allena, che va a cercare il cavallo giusto per quella cosa lì, che è un maniacale. Si è creato uno staff
giusto. Allora, se andiamo a lasciare il discorso che è appena finito e aggiungiamo l'altra differenza, che io ero un semiprofessionista, okay, quindi trovavo dei lavori, tipo andavo a lavorare in un macello alle 3 di mattina e finivo alle 11 per avere pomeriggio libero, e io ero già confronto agli altri che lavoravano, facevano i camionisti, finivano alle 5 e mezza, 6 di sera, quindi tutti lavoravano di sera al buio, invece io a quell'orario potevo andare a casa, e quindi avevo anche i campi tutti per me, e quindi era già un passo diverso confronto agli altri. Poi arrivavano fuori i professionisti, e adesso ce ne sono tanti, Innocenzi, Tato Gubbini, Tommaso Finestra, tanti nomi che adesso sono professionisti, e questo fa la differenza, perché loro si svegliano la mattina e vivono e preparano più cavalli. Io potevo prepararne 4 nei momenti di apice, ma loro possono prepararne 10-15 al giorno, quindi hanno anche un parco cavalli più grande. Facendolo di lavoro si devono gestire con le spese e quant'altro per una scuderia privata, che invece io vivevo in una scuderia rionale, era un po' diverso. Però questo fa sì che tutti questi professionisti abbiano molte marce in più. Poi c'è Luca, che è riuscito, ma negli anni, perché le sue prime 15 anni poi non erano eccezionali quando è diventato da ragazzino. Ovviamente, se facciamo il paragone di Di Marti a quelle della sua età, era più forte Di Marti. Poi negli anni è cresciuto, facendolo da professionista è cresciuto e è arrivato all'apice. In questo momento è all'apice, c'è una freddezza enorme, e questo è quello che fa la differenza con gli altri. Poi è metodico, un lavoratore, uno che pensa solo a quello, come sono tutti i professionisti, perché Tommaso Finestra l'ho conosciuto, e anche lui tutte le mattine sveglia alle 4 e va in scuderia, perché poi lui deve viaggiare da dove abita lui, deve andare a Foligno 8 volte a settimana perché ha la scuderia di Foligno. E Luca Innocenzi, confronta gli altri, in questo momento ha più anni sulle spalle, quindi più esperienza e una freddezza glaciale a livello specialmente di quintane, perché dopo c'è una distinzione che è quintane Palio Denivallo, che lì magari, se posso dire una cosina che è bellina, a Faenza non è il mostro che è nelle altre quintane.
È vero,
perché a Faenza uno come lui tutti gli anni ha sbagliato un bersaglio e anche due, che a Foligno non lo vediamo mai sbagliare un anello, a Sevigliano non vediamo mai sbagliare un anello, a Ascoli non lo vediamo mai sbagliare un burato, Faenza tutti gli anni fa almeno un liscio se non due. Quindi è abituato molto a fare la quintana, ma lo scontro diretto che può essere il Palio avrebbe bisogno di uno che gli insegnasse qualcosina, che invece ha vinto nel 2022 con un cavallo che la storia è questa: io andai a trattare il cavallo, non Luca, io andai a volevo Silver Wash, che era un cavallo che a Faenza aveva già corso, e andai a trattare il cavallo.
Aveva corso anche a Sulmona, giusto? O l'anno dopo?
Esatto. Il cavallo che aveva già corso anche qualche garetta a Sulmona, anche con i vecchi proprietari. Dopo ci ha vinto di nuovo Luca. Quando l'ha comprato Luca, ci ha vinto 4 gare consecutive. Ci ha vinto Paglio, Sulmona, Valfabbrica. È stato un bel investimento per lui. Io andai per tenere il cavallo. Quando lui mi disse, su quel cavallo ci vengo io, a posto, ormai tutto, disse, ok. Infatti con un cavallo come quello, se andiamo lì a fare e ci vince. Dopo sono andato via, però se non è andato via io, però qualche problema l'hanno avuto. Questo comunque volevo lasciarmi sul discorso che, per quanto lui sia freddo e metodico, su Faenza e le quintane c'è ancora un attimo di differenza. Di quintana è Luca.
Ma quanto è importante secondo te, perché siamo quasi in chiusura, quanto è importante secondo te lo staff poi che ti crei intorno, no? Perché anche lui
Luca
comunque ha uno staff di primordine.
Parliamo sempre di Luca. C'ha uno staff molto importante, perché c'ha Manfredo Razzi, Cavalieri, tutta gente come può essere anche Mirko Valentini, che è nato con suo babbo, personaggio famosissimo di Foligno, Roberto Valentini, che quindi è nato. Quindi comunque tutte le persone, come ero circondato io, che avevo parecchie persone, mio babbo in primi, che quando hanno esperienza, a volte basta un pensiero, basta un qualcosa che fa la differenza per una gara. Quindi lo staff è molto importante.
Beh. Allora, visto che siamo in chiusura, bisogna racconta la tua esperienza a Arezzo. Tu ad Arezzo hai corso solo un anno, 1993.
Esatto,
qui vediamo l'accoppiata, non io ovviamente, l'accoppiata con Davide Tredozzi. Allora, raccontaci te quell'edizione turbolenta.
Io venivo da ragazzino che avevo 14 anni ad Arezzo, perché mio babbo, come sappiamo, si è risposato ad Arezzo, quindi 1990 lui viene a vivere ad Arezzo e quindi io incomincio a venire ad Arezzo e facevo tutte le prove, ho provato, mi sono divertito. Fu anche l'anno di Franco Ricci, io feci tutte le mie prove con la scuderia Albiani, c'era questa possibilità qui e mi sono, stavo venendo su molto bene, i quattro era sempre perfetto. Poi ci fu l'anno che dovevo correre io e venni su col mio cavallo vecchio Urso, un cavallo che famosissimo perché ha vinto come me Ascoli, Foligno, Servigliano, l'unico cavallo che ha vinto tutte le Quintane, aveva 22 anni all'epoca. Vengo, incomincio a fare le prove e senza fare nomi il tecnico di allora mi dice: fai questa traiettoria dall'esterno verso l'interno. All'epoca era il 94, se non mi sbaglio, 93, avevo 20 anni e ascoltai, infatti finì all'ospedale con un rene lesionato. Quindi faccio la mia prima giostra, non faccio la mia prima giostra perché sono all'ospedale con un rene lesionato, perché quando il cavallo io impatto con quella diagonale, impatto dritto per dritto, proprio così dritto, tirone in bocca al cavallo, il cavallo si ferma, massa frusto con le sue belle palle piene di sabbia sul rene destro, fischiano sangue e quindi finiscono per...
Mamma mia,
sì. Inizia la giostra così. All'epoca le due giostre erano consecutive, e al giorno d'oggi se potessi non lo farei più, però firmai per uscire perché dico, secondo la corro io, quindi immagino un rene lesionato. E quando arrivo là, Urso era, l'avevo dato per correre la prima giostra del Saracino a Roberto, a Davide Tredotti. Davide Tredotti ha dato il suo cavallo a Roberto Massimo, fecero la giostra, non andarono bene. Io esco dall'ospedale e trovo il mio cavallo con due gambe così, quindi non era più. E cosa facciamo? C'era la Melville, che la Melville è una cavalla che era da corsa, ha fatto corse importanti in Italia, ha fatto il mio debutto al Paio di Ballo a Faenza, ferma al pascolo, va bene, usiamo lei. All'epoca si potevano rilassare i cavalli, quindi io inizio le mie prove con lei. Morale, micro frattura alla mano. Vado ancora la mia prima giostra con rene lesionato, micro frattura alla mano, poi mi fecero arrivarono, mi fecero tre punture sulla mano che mi avevano anestetizzato la mano, che al giorno d'oggi direi lascia stare perché cosa sento io. Quindi parto, mi ridico perché la cavalla viene su con i quartieristi che stringono la lista, lei viene in su per quanto gli tirava le gambe. Io mi ridico un bel uno secco e lancio che mai volo al posto perché neanche me ne sono accorto che la mano si era aperta, capito? Arrivo là di dietro e incomincio a sentire cappellone. All'epoca, come nella foto dei capelli lunghi, non ti vai a casa, non ti vai a casa, cosa stai dicendo, non ti vai a casa. Tredotti, abbiamo la sfiga che fa tre, se faceva quattro forse non succedeva niente. Arriva, fa tre, io l'ho capito dopo un po' avanti a casa, perché appena finì la giostra arrivarono i figuranti, scudi, lanci che corsero verso di noi e ancora forse non avevo ancora ben capito tutto, ma quando si mise di mezzo l'Albiani Fabio, che venne menato, capì.
Però che era il momento di andare via.
Però ti confermo, perché io c'ero, ti confermo che non l'avevamo con te, soprattutto perché dopo in Piazza San Jacopo ci fu un assembramento.
Andando avanti con la storia, ci trovavamo in Piazza San Jacopo e io fui preso dai quartieristi che sapevano il mio rene, la mia mano, mi portarono al quartiere, mi fecero cambiare e mi portarono via, anche se il furgone venne assalito mentre andavo via, bim bom, barabam, bim bom. Però quelli del verde, che era la scuderia che correva tre doti, rimasero là finché arrivavano i Cillerini. Ho avuto una bella esperienza io con Sarecchi, molto bella.
No, ma puoi tornare, tranquillamente, ormai sei andato in prescrizione.
Comunque è stato l'unico anno in cui non si dico si è picchiato i giostratori, ma insomma
diciamo... Al tuo quartiere?
No, perché alla fine
a Santo Spirito
Tredotti non prese uno schiaffo, non prese uno schiaffo nessuno, le prese solo da Diani purino.
Sì, però ti devo dire che dopo qualche giorno vennero qualcuno a Faenza a riprendere il costume da Davide Tredotti e qui mi fermo.
Vale.
Va bene, dai.
Anzi, ho detto una bugia, mi sa che Tredotti in discoteca, quando venne più avanti una volta in discoteca, trovò qualche riffa che una manata gliela diede.
Sì, allora. Sì, sì.
Bene,
beh, insomma, siamo... l'esperienza di Willer ad Arezzo è stata proprio...
Ma Willer dovrà tornare perché c'è da parlare di tante cose.
Dici la verità, non ti piacerebbe riavere una rivincita senza Rene fracassato, insomma, senza male anestetizzata?
Dal 2022 che ho staccato come registratore, sono a posto, mi do la moto, sono più cavalli, mi diverto così.
Loro stanno proponendo di far venire fuori dalla competizione dei cavalieri come te, no? Anche a provare la lizza, sarebbe bello vederlo lui magari in scontro con Luca Innocenzi.
Lui si dovrebbe concentrare molto sul fare, ma non è una stupidaggine, sul fare. Secondo me lui sarebbe bravissimo come preparatore. Non ho capito.
Le soddisfazioni anche da preparatore me ne sono tolte anche 2 anni fa con Tommaso dal Fabbrica, dargli una mano di star lì per lo scontro finale, se ne siamo tolte soddisfazioni.
Quindi, sì, ma sì, anche aprire.
Le soddisfazioni me ne sono tolte.
Preparatore per i cavalieri, non per Arezzo.
Ma se con questi cavalli ha detto che non li conosce, sti cavalli qua.
Ma non per Arezzo, no.
Sarebbe bello averlo, dai, su, sarebbe bello. Willer, se viene da Arezzo, però Radio Fly vieni a trovarci, perché qui non ti preoccupare, abbiamo anche un tabellone. Lì non c'è un 1, mi sembra ci sia un 2 lì.
Non ci sono neanche i quartieristi, quindi.
No, a parte il Palmetti, quindi. Va bene, grazie
Willer.
Grazie.
È stato veramente un piacere, cavaliere faentino, ma che insomma da una ricca storia giostresca, sì. Si dice così.
Sì. 46 vittorie in tutta Italia.
46 vittorie in tutta Italia. Comunque ti devo dire che l'episodio su Arezzo mi ha abbastanza immedesimato in quello che poi l'aveva provato sto ragazzo giovane, perché era giovane allora lì, no? Insomma,
sì. Avevo 20 anni avevo.
Poi non sei più tornato ad Arezzo, ho detto basta, ci uso.
No, ho fatto la mia vita a Valfabbrica perché coincidevano, ne ho vinte 8 a Valfabbrica.
Vabbè, sai, noi coi perugini siamo molto d'accordo, insomma. Va bene, grazie Willer, grazie.
Ciao Willer.
Ciao.
E allora salutando Willer, che dire ragazzi, sono rimasto abbastanza...
Cosa che ora non sarebbe una...
cosa
che capitò a lui, cioè ora non la può...
Sì.
Aspetta, ma ti rendi conto, cioè ora purino, c'è un rene mezzo fracassato, la mano anestetizzata, che sentiva lui con quella mano? Cioè,
sì, ma mica lo sapevano, lo sapevano tre o quattro che stava male.
In chiusura, ma non perché sono... In chiusura rimetti quella foto, così vai in chiusura e fai vedere anche
vabbè, eccoci qua. Cioè era proprio il ragazzetto, vedi, i quartieristi come te l'hanno proprio...
No, io non ho toccato nessuno.
No, nel senso l'hanno condizionato, è andata a Perugia, vince, però insomma va al Fabbrica Perugia, no?
Sì,
vedi?
Che è sempre la prima domenica di settembre, sicuro.
Va bene, dai ragazzi, è stato un piacere veramente.
Alla prossima. Sì.
Te oggi sei stato buono, non hai detto niente. Cioè.
Di che?
No, non avevi.
No, mi so tra me.
Ti sei riposato anche perché c'ha un occhio solo buono.
È lui che ci ha detto, se non fa quello che gli dice, deve fare quello. Io faccio sempre quello che mi dice il Buratto, io lo faccio sempre.
Va bene, vai. Ciao, appuntamento alla prossima puntata sempre. Con Roberto Parnetti e Roberto Rosati,
forse. Non si sa mai. No.
Ciao.
Canoppa, canoppa, oh bel cavaliere, tu sei la speranza del nostro quartiere, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.